Cantico dei Cantici di Salomone. Mi baci con i baci della tua bocca. Sì, migliore del vino è il tuo amore. Inebrianti sono in quel profumo per la fragranza. Aroma che si spande è il tuo nome. Per questo le ragazze di te si innamorano. Trascinami con te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze. Gioiremo e ci rallegreremo di te. Ricorderemo il tuo amore più del vino. Ha ragione di te, ci si innamora. Bruna sono, ma bella, figlia di Gerusalemme, come le tende di pietra, come le cortine di Salomone. Non state a guardare se sono bruna, perché il sole mi ha abbronzato. I figli di mia madre si sono sdegnati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne. La mia non l'ho costruita. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare le greggi? Dove le fai riposare al meriggio perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni? Se non lo sai tu, bellissima tra le donne, segui le orme dei greggi e pascola le tue caprette presso gli accampamenti dei pastori. Alla puledra dei cocchi del faraone io ti assomiglio, amica mia. Belle sono le tue guance fra gli orecchini, il tuo collo tra i fili di perle. Faremo per te orecchini d'oro, un grande argento. Mentre il re è sul suo divano, il Leonardo infonde il suo profumo. L'amato mio è per me un sacchetto di mirra, passa la notte tra i miei segni. L'amato mio è per me un gran collo di cipro nelle vie dei miei gatti. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe. Come sei bello, amato mio, quanto grazioso. Erba verde è il nostro letto. Di cedro sono le travi della nostra casa e cipresso il nostro soffitto. Proviamo adesso a meditarci, senza fare le esegesi, no? A meditare sul Cantico dei Cantici, sul libro tutto intero. Per capitoli, ho raccolto la riflessione intorno a grandi capitoli. Il primo capitolo è questo: il Cantico dei Cantici ci riconcilia con la donna. C'è sotto una questione femminile. Se in Israele prima dell'esilio la situazione della donna era grave, dopo l'esilio diventa ancora peggiore. E diciamo il Cantico dei Cantici è stato redatto dopo la Sina, intorno al 400, all'epoca di Ezra Nemia. La famiglia sceglieva con chi la ragazza doveva sposare, così era il matrimonio. La dimensione erotica dell'amore era impensabile per la donna. La sessualità diventava un incubo molte volte. Frustrazione. La donna era concepita come proprietà, non si apparteneva, semplicemente non si disponeva, era da altri, da gli altri, come una cosa. Questa era la situazione. E tutto sommato, all'epoca di Ezra e Nemia, le cose si aggravano perché per evitare il sincretismo e quindi ritrovare il giudaismo puro, centralizzano la religione intorno al tempio, sotto il dominio degli uomini. Si impone la legge della purezza rituale, che pesa in maniera sbilanciata sulla donna. Pensate a tutte le regole, no? Che incontriamo nel Levitico. Allora, il cantico che è stato compilato in quest'epoca, tutto sommato, è un grande tentativo di recuperare il disegno originario di Dio, cioè la fondamentale uguaglianza tra l'uomo e la donna. Una relazione tra uomo e donna di rispetto, di reciprocità, di corresponsabilità. Per questo il cantico è soprattutto un cantico femminile. È la donna la grande protagonista. È lei che prende l'iniziativa, lei che agisce. È lei che parla, la maggior parte dei versetti sono della donna. Ed è una donna vera, una donna passionale, una donna che ama la terra, che la lavora, ma la contempla, è capace di intraprendenza, è coraggiosa, tanto che lo sceglie lei l'amore e si lascia scegliere dall'amore. E per l'amore è disposta ad affrontare la società, è disposta ad essere picchiata, ferita, violentata come una prostituta. Per cui il cantico è una grande critica alle leggi della purezza rituale, che facevano del corpo della donna un pericolo, una fonte di impurezza, un ostacolo per l'incontro col Signore, con Dio mi avrebbe. E allora il cantico senza pregiudizi esalta la bellezza del corpo femminile, un corpo velato e nudo allo stesso tempo. E poi sottolinea il valore della donna, la sua capacità di assumersi in libertà, di prendere iniziative, di decidere. Non è che la donna del cantico dice il corpo è mio, lo gestisco io, come certi slogan un po' più moderni, no? Però rivendica la capacità di autodeterminarsi. Tanto che alla fine del cantico, no? Ci sono alcuni versetti bellissimi. I fratelli a cui lei è stata consegnata dicono: una sorella piccola abbiamo e ancora non ha segni. Che faremo per la nostra sorella? Se fosse un muro, le costruiremmo sopra una merlatura d'argento. Se fosse una porta, la rafforzeremmo con tavole di cedro. E lei risponde: io sono un muro e i miei segni sono come tuoi. Così io sono ai tuoi occhi come colei che procura la pace. Ecco, lei rivendica, diciamo, la capacità di autodeterminarsi. Interessante, nel libro, nel Cantico dei Cantici, non si parla mai del padre di lei, si parla invece della madre 7 volte. Non è la famiglia che decide, ma è lei che sceglie l'amore e si lascia scegliere dall'amore. Si sottolinea la totale reciprocità, tanto che per 3 volte c'è un ritornello che risuona, poi approfondiremo, in cui si dice: io sono sua, lui è mio. Quindi come lui, anche lei è unica, esclusiva. E l'amato le dichiara la fedeltà, tanto che ad un certo momento si dice, lui dice: mia unica è la mia colomba, il mio tutto. È il capitolo 6, versetto 9. E chiaramente questa donna rivendica il diritto di dire i suoi sentimenti, denuncia il doppio lavoro, la doppia giornata, campi e casa. E l'amore che vuole vivere non può essere strumentalizzato a niente al di fuori di se stesso, nemmeno alla fecondità. Sicuramente non può essere utilizzato per altri fini, per esempio per fini politici o di economia, di ragioni di Stato. Ecco, il Cantico dei Cantici ci fa recuperare la dignità della donna nel suo essere donna, prima ancora che nel suo essere sposa, madre o serva, regina della catena. Quindi questa è la dimensione che appare fortissima, tanto che un teologo protestante, Karl Barth, dice: il testo dà voce a colei che all'inizio non l'ebbe. Pensa a Genesi capitolo 2, 23, no? Dove lui, l'uomo, prorompe in un'espressione di stupore, di meraviglia, di gratitudine, di gioia, questa volta sì, è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Ecco, nel cantico la donna che era restata in silenzio fa sentire la sua voce, guarda l'uomo, si avvicina a lui con altrettanta impazienza e gioia, lo scopre e, diciamo, esprime la gratitudine, lo stupore. Per cui, in un certo qual modo, si ricompone la coppia, questa creatura coppia, che esprime l'immagine e la somiglianza con Dio. Allora, il primo grande invito è vivere un rapporto di coppia in cui davvero si mostri la uguale dignità di Dio. Questa è sempre una sfida, che si mostri la uguale dignità di due, e la centralità, la primazia dell'amore, poi vedremo, l'approfondiremo. Quindi questo è il primo capitolo. Sicuramente questo tema, il Cantico dei Cantici, l'affronta. Poi il Cantico dei Cantici ci riconcilia non solo con la donna, ma col sesso, col corpo, con l'eros. È un amore erotico, un amore che coinvolge tutti i sensi. Tutti i sensi, veramente, perché è un amore che tira dentro tutto l'uomo, spirito, mente, corpo, tutto l'uomo. Allora tutti i sensi vengono in un certo qual modo espressi nel loro dinamismo, nel loro desiderio, il tatto, il gusto. Poi l'olfatto, il profumo, l'udito, la voce, la vista, i due si guardano, si scrutano in tutti i dettagli, scrutano e vedono il mondo. Questo amore, l'amore del Cantico dei Cantici, ha una dimensione corporea, passionale, per questo è erotica. Il corpo è, diciamo, presente soprattutto nelle parti che rubano lo sguardo e il cuore, quindi bocca, seni, curve dei fianchi, ventre, gambe, le parti intime. Veramente si descrive il corpo con estrema, con grande pudore, ma anche in tutta la sua interezza, senza paura. Poi un diluvio di carezze, baci, e vino, i cibi afrodisiaci. Cioè, in scena c'è la passione. C'è il gioco dell'amore. E anche tutti i trucchi per aumentare ancora di più il desiderio. Il darsi e non darsi. Il farsi vedere e nascondersi. C'è proprio l'arte dell'amore, anche nella sua fisicità. Chiaramente questo erotismo che trasuda dal Cantico dei Cantici non è un erotismo banale, superficiale, ma invece un incontro profondo delle persone, nella totalità del loro essere. E chiaramente noi non siamo stati educati a questa libertà, questa è la verità. Il cristianesimo influenzato dall'ellenismo ha un po' demonizzato la parola piacere. Il piacere ha sempre suscitato una certa preoccupazione, poi se il piacere è sessuale, allora la preoccupazione si è fatta sospetto. Siamo stati educati alla rinuncia, all'attenzione. Pensate a Agostino si esprime così, ed Agostino ha vissuto l'esperienza dell'amore, ha vissuto l'esperienza di un amore fortissimo, tanto che per anni sentiva ancora la mancanza della donna al suo fianco nel letto. C'è avuto un figlio da lei, Deodato, quindi ha vissuto questa dimensione. Ma Agostino si esprime così nel Soliloquio: quanto a me penso che che la relazione sessuale deve essere radicalmente evitata. Niente umilia tanto lo spirito di uomo come le carezze sensuali di una donna e le relazioni fisiche che fanno parte del matrimonio. Quindi questa è la visione, chiaramente. Il Talmud, quindi, che esprime un po' la mentalità giudaica, è diversa, no? Per esempio, per il Talmud l'importante è la fecondità, tanto che il celibato assolutamente è una frustrazione, una condanna. La Bibbia vede l'uomo solo, celibe, come un uomo vuoto, tanto che la parola che esprime celibe proprio dice l'idea del vuoto. Per cui una persona sola è una persona senza benedizione, senza speranza. Questa è la mentalità biblica. Il Talmud la eredita. Ci sono alcuni passi del Talmud dove appare chiaramente che l'amplesso, il momento dell'amore, è il momento in cui si sacramentalizza la Shekinah, la dimora di Dio, la terra. Un'idea bellissima, cioè nel momento in cui due fanno l'amore, in un certo qual modo si visibilizza la gloria di Dio, si fa presente Dio. Chiaramente l'amore è vero, tanto che il Talmud dice che, per esempio, non deve essere violento, deve essere sempre libero, nella delicatezza. Ma ci sono altre parti del Talmud che invece, tutto sommato, rifuggono da questa mentalità. Tanto che alcuni rabbini proibiscono di cantare il cantico durante le nozze. In ambito cristiano questo è fortissimo. Per esempio Teodoro di Montsuestre, IV secolo, della scuola antiochena, che è una scuola letterale, in contrapposizione a quella alessandrina che invece era più spiritualeggiante, Teodoro di Montsuestre viene condannato dal concilio di Costantinopoli perché interpreta il cantico in maniera letterale. Calvino espulsa un suo amico carissimo, 1547, un suo amico carissimo Sebastiano Castaglione, perché ha pubblicato un commento sul cantico in cui fa prevalere l'interpretazione letterale. Non solo lo scomunica, espulsa dalla città di Ginevra. Quindi il cantico ha anche sottolineato, diciamo, questa paura dell'eros. Io credo che oggi invece dovremmo rileggerlo senza paura, nel suo significato letterale, perché tutto sommato ci aiuta a superare un atteggiamento schizofrenico, cioè che separa corpo e anima, che separa il corpo dalla interiorità. Nel Cantico dei Cantici i due amanti sono corpi riconciliati, dove il piacere della carne lascia trasparire il piacere del cuore, dell'anima. E il piacere dell'anima è il rapporto col divino. Cioè veramente si riconcilia la dimensione corpo-anima, carne-spirito. Tutto sommato ancora la dimensione della corporeità è una dimensione da recuperare nell'equilibrio. Oggi, per esempio, c'è una banalizzazione del corpo, dell'eros. C'è una strumentalizzazione, una commercializzazione del corpo, dell'eros. Per questo, diciamo, dovremmo, a partire da queste fonti ispiratrici, dovremmo invece proporre una visione un po' più rispettosa e integrale della sessualità. Ancora, per esempio, gli organi maschili e femminili nel linguaggio sono connotati in maniera dispregiativa. Il sesso è fare cose brutte. Ancora questa mentalità tutto sommato, sotto sotto, esiste. Fare cose sporche. Invece il Cantico dei Cantici esprime con una finezza, una poesia, anche l'intimità dell'uomo e della donna. Veramente io non l'avevo notato certe cose, ma si arriva a parlare del sesso della donna in maniera non volgare, in maniera non volgare, e così via. Per cui, tutto sommato, il Cantico dei Cantici è un invito a riscoprire la sessualità come importante in un rapporto autentico tra l'uomo e la donna, in un rapporto di coppia. Milioni di coppie sposate fanno fatica a vivere bene questa dimensione. Per questo diventa fondamentale un'educazione sessuale che faccia cadere i pregiudizi, una corretta conoscenza del corpo. È una grande sfida che il Cantico dei Cantici ci offre, lo dico però tutto sommato io da vergine, pensando che tutto sommato all'interno della Chiesa dobbiamo far circolare le ricchezze di intuizione. Ed è bellissimo che sempre, lungo la storia, che ne so, dei vergini hanno scritto sul matrimonio e degli sposati hanno scritto sulla verginità, forse in epoca antica più che oggi. È una cosa bellissima perché la prospettiva cambia, è diversa, no? Però credo che possa integrare la visione. Poi il Cantico dei Cantici ci riconcilia con la dimensione secolare dell'amore, con la laicità dell'amore. Il Cantico non parla di Dio se non una volta, quasi alla fine, e dice il nome nella sua forma contraria, no? Capitolo 8, versetto 6, dice che l'amore è una scintilla di Dio. Capitolo 8, versetto 6 dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Tenace come il regno dei morti è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma di Dio, una fiamma di Dio, una fiamma di Dio. Allora, il Cantico dei Cantici parla dell'amore in maniera profana, non sacralizzante, in maniera molto umana. Ci presenta l'amore che vale per se stesso. Quasi a ricordarci che l'amore tra l'uomo e la donna non ha bisogno di benedizioni, benedetto, perché è voluto da Dio, è creato da Dio. Ecco, nel Medio Oriente antico invece la creazione veniva sacralizzata, la sessualità era caricata di sacralità. Il Cantico invece pone la sessualità, l'amore tra l'uomo e la donna, tra le cose della terra, con la sua autonomia, è una realtà di questo mondo. Chiaramente dietro sullo sfondo c'è il Dio creatore che si ritrae, che non si confonde con la creazione, si ritrae per fare spazio alla creazione, perché l'uomo e la donna siano se stessi. Per questo Dio si ritrae. Dio ha voluto separare da sé, perché la creazione vivesse di leggi intrinseche, immanenti, senza bisogno di giustificazioni, di legittimazioni esteriori, successive. Quindi il Cantico dei Cantici esprime questa fede in Dio che ha fatto l'uomo e il mondo e li ha collocati in completa autonomia. Un Dio che si è ritirato per farci noi stessi, sua immagine e sua somiglianza. cioè per darci la possibilità di essere noi nella nostra libertà. E nel Cantico dei Cantici, un'altra sottolineatura importante, addirittura questo amore prescinde dal matrimonio, cioè la prospettiva matrimoniale non è negata, ma non è nemmeno esplicitamente affermata, è semplicemente evocata. Perché il tema del cantico non è il matrimonio, ma l'amore descritto come una tensione costante verso l'unità e la totalità. Un amore che alla fine chiaramente rende possibile, cioè si esprime e trova nel matrimonio un orientamento nuovo. Prova a spiegare meglio. Il matrimonio sarà il luogo dove questo amore potrà essere vissuto come servizio. Questo è quello che il sacramento offre, cioè una finalizzazione diversa. Per cui, tutto sommato, il sacramento presuppone la natura, la esige. Il sacramento ha bisogno della natura. Per cui il sacramento del matrimonio presuppone l'amore tra l'uomo e la donna. Un amore che non viene legittimato dal matrimonio, ma invece viene finalizzato dal matrimonio, perché diventi servizio. Sequela di Gesù, cioè servizio al regno, tanto che nella visione cristiana il sacramento del matrimonio è un sacramento del servizio e si pone in parallelo col sacramento dell'ordine, sono i due sacramenti del servizio dentro la Chiesa, perché la Chiesa sia a servizio del mondo, cioè la Chiesa sia a servizio del regno. Per cui chiaramente il sacramento finalizza una realtà che è onesta in se stessa, che è buona in se stessa, questo amore tra l'uomo e la donna, cioè non legittima qualcosa di illegittimo, non torna santo qualcosa di peccaminoso, questa sarebbe una visione distorta, ma invece finalizza, orienta in maniera diversa l'amore tra l'uomo e la donna. Non so se riesco a spiegarlo. Poi magari ci ritorneremo. E chiaramente, se questo è vero, allora non si può chiedere al sacramento di risolvere problemi che invece bisogna risolvere a livello umano. E anche questo diventa uno sbaglio, no? A volte chiediamo al sacramento di risolvere problemi che invece vanno affrontati nella dimensione umana. Solo se un rapporto è vissuto nella sua integrità, nella sua capacità di personalizzazione, e allora chiaramente funziona meglio anche il sacramento, ma il sacramento non è una garanzia dall'esterno. Poi magari, non so se vogliamo fermarci oppure continuo ad andare avanti. Se quando siete stanchi ditemi, dialoghiamo, non vorrei, ancora c'è qualche punto, altro capitolo, il Cantico dei Cantici riconcilia la persona e quindi la soggettività e la dimensione sociale dell'essere umano, cioè praticamente il soggettivo con la dimensione invece sociale. Veramente l'uomo non può essere strumentalizzato, quindi ha una sua consistenza e bellezza e bontà in se stesso, ma è anche vero che è se stesso se si relaziona, se si mette a servizio. Quindi il Cantico dei Cantici presenta l'uomo come capace di relazione. E la canzone ha più voci, è bellezza. bellissimo, subentra un coro e poi entra il mondo, entra tutto il coro, il cantico dei cantici veramente risuona il creato. La relazione di coppia viene inserita dentro la società, dentro il mondo. Chiaramente esprime il rapporto tra gli eleni, ma poi tra loro e gli altri, poi tra loro e il mondo, tra loro e il creato. Ecco, credo che questa è una delle verità che il Cantico dei Cantici ci ricorda, che la relazione, quando è vera relazione interpersonale, spalanca tutte le altre dimensioni relazionali. Quindi apre. Apre agli altri, apre al mondo, apre al creato, che viene visto come segno, come prolungamento, non semplicemente come strumento, come oggetto. E nel Cantico dei Cantici, proprio perché loro si amano, il mondo si fa più buono, il mondo si fa più buono, il mondo si fa più bello. Perché il mondo viene visto così come l'ha visto Dio, che fece e disse le cose buone. E poi fece l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza, e disse le cose molto buone. Quindi è un mondo che è segnato dal male. Nel Cantico dei Cantici appare chi minaccia l'amore, chi violenta l'amore appare, chi possiede la vita, chi la strumentalizza appare. Quindi non è un mondo, diciamo, fatato, è il mondo reale, il mondo in cui esiste il male, è la frattura del male, ma tutto sommato l'amore dei due li rende capaci di rendere più buono questo mondo. E la scoperta del mondo più buono li rende capaci di amarsi di più. Ecco, quindi veramente l'uomo è colto nella sua capacità di relazione, 360 gradi. Vedremo anche la relazione con l'altro con la A maiuscola, la vedremo alla fine, la relazione con l'altro con la A maiuscola, che sta sullo sfondo di tutto il libro, e alla fine riemerge con tutta la sua forza, in maniera proprio un lampo a illuminare tutto. E adesso vorrei affrontare l'ultimo capitolo, che è quello centrale, no? Il Cantico dei Cantici ripropone il primato dell'amore, il primato dell'amore, e alcune pennellate su quest'amore che emerge dal Cantico dei Cantici. Prima pennellata: è un amore capace di stupore, capace di meraviglia. Potremmo dire che l'eros si fa estasi nel Cantico dei Cantici. L'eros si fa estasi, contemplazione. Allora c'è il linguaggio della bellezza. Veramente il Cantico dei Cantici ci riconcilia con la bellezza. Con la bellezza. L'abbiamo un po' demonizzata la bellezza, no? La bellezza è vana. Ci ha fatto pensare alla sapienza, per cui tutto sommato abbiamo evitato di perderci troppo nella bellezza. C'è tutta una spiritualità su questo, fortissima, no? Anche il riso, pensate al nome della rosa, no? Il riso, tutto sommato, ci allontana da quello che è serio, dalla serietà e drammaticità della vita, per cui non bisogna ridere. Gesù non ride, questa è la visione. Gesù non ride, è serio, è staccato, distaccato. Invece Gesù che ci presenta nei Vangeli è un Gesù che contempla il creato, è un Gesù che si lascia bagnare i piedi da una donna, è un Gesù che si commuove fino alle viscere, è un Gesù che non ha paura di ridere. Ce ne immaginiamo, perché era un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori, quindi era uno che tutto sommato la vita la gustava nella sua interezza, no? È Ecco, allora il Cantico dei Cantici fa esplodere questo linguaggio della bellezza, è la bellezza dei corpi, presentati quasi anatomicamente, bellissimo. Qualche volta va dall'alto al basso, qualche volta va dal basso verso l'alto. Quindi la donna viene vista in tutti i suoi dettagli, dall'alto verso il basso, e poi siccome danza, dal basso verso l'alto, passando per tutte le parti. Proprio il corpo anatomicamente viene descritto e snudato, sempre velato, rimane velato. Anche questa è una delicatezza bellissima. Quindi la bellezza dei corpi, ma non è una bellezza statuaria, è una bellezza interiore, non solo delle forme esterne, è una bellezza che ha bisogno di dirsi, ha bisogno di essere vista, ha bisogno dello sguardo e della voce. Per cui gli occhi, la voce, esprimono il corpo nella sua capacità di dire l'interiorità. È una bellezza che sconvolge, tanto che lui a volte non riesce a guardare a tutta bellezza, ha bisogno di distogliere gli occhi, è ferito da tanta bellezza. Ed è una bellezza che attira, che calamita, una bellezza che trasfigura, trasforma, corpo e parola. È una bellezza del piacersi reciproco, del piacersi condiviso. Ecco, su questo credo che il Cantico dei Cantici ci fa percepire una dinamica bellissima. La dinamica è questa. Se è vero che la bellezza innamora, c'è sempre una fascinazione all'inizio di una storia d'amore. Cioè tu guardi l'altra o l'altro e sei affascinato. Magari non è il più bello del mondo dal punto di vista estetico, però c'è qualcosa che ti cattura, di bello. C'è una bellezza che ti cattura. Questo è vero, c'è una bellezza che diciamo calamita i due. Ma è anche vero che i due, proprio perché si amano, si fanno belli. Cioè la bellezza viene suscitata dall'amore, viene creata e ricreata dall'amore, non perché l'amore inventi, non perché l'amore non abbia niente a che vedere con l'estetica, perché l'amore guarda l'estetica in profondità, come sacramento di qualcosa di molto più profondo. La Virgili nella cassetta, cioè nel video che poi verrà fatto vedere in giro, il suo commento al Cantico dei Cantici, dice che tutto sommato la bellezza è una creatura che nasce dall'incontro dei due, è una conquista dell'amore, non è un requisito individuale, è una conquista dell'amore. Credo che sia un concetto bellissimo, e nel Cantico dei Cantici appare dall'inizio alla fine, veramente questi due, dice, no? Alzati amica mia, mia bella, vieni presto, e così via. Quante volte c'è il linguaggio della bellezza, quanto sei bella amata mia, quanto sei bella, gli occhi, le gambe, i seni, c'è proprio un'estasiarsi, no? Ed è incredibile, questo amore del Cantico dei Cantici è un amore olistico, passatemi questa parola, per dire proprio integrale, che rimane misterioso, che è una scintilla di Yahweh. È proprio una fiaccola, una fiamma di questa fonte originale dell'amore che è Yahweh. Ecco, l'amore di cui parla il Cantico è un amore totale, totale. È l'amore per l'uomo e la donna, un amore che vuole l'ambresso, che lo ricerca, ma è anche un amore che contemporaneamente è filia, è agape, è tutto l'amore in tutte le sue indicibili e indecifrabili sfumature. Appare già nel linguaggio, no? Lui chiama lei amica, la chiama compagna mia, la chiama sposa, fidanzata, la chiama sorella mia. Lui chiama lei così, e lei vorrebbe che lui fosse un fratello per baciarlo sulla strada senza che nessuno gli rompa le scarpe. Vorrebbe, no, non vorrebbe, lei si sente la madre di lui, perché l'ha generato con l'amore alla maturità della vita, alla maturità dell'essere uomo. Quindi veramente la cultura greca ci ha fatto pensare l'amore così, no? Eros, filia, agape, no? Eros, che è desiderio, voglia di mangiare, assoluto bisogno, necessità, questo è l'eros. La filia è invece l'amore tra uguali, è la complicità, e avere un unico obiettivo, è essere un'anima sola in due corpi, come dice la grande filosofia. L'agape è l'amore di benevolenza, di gratuità, è la carità, è l'amore universale, è l'amore anche per chi non è amabile, anche per chi ti ferisce, per chi si oppone, per chi si rifiuta. È l'amore unilaterale, vuota aperta. Quindi la donna dice che lei è malata d'amore, è malata d'amore. Che vuol dire che è malata d'amore? Che vive questo eros, questo bisogno assoluto dell'altro. Per cui qualche volta l'amore erotico è profondamente egocentrico. L'amore erotico è... Non è vero che chi ama, diciamo, riesce a dimenticare se stesso per vedere l'altro. L'amore erotico è vedersi nell'altro, è avere assolutamente bisogno dell'altro, per cui a volte il sé dipende dall'altro, dipende dall'altro. La mia felicità dipende dall'altro, no? Questo è l'amore erotico. Ma l'amore erotico ha bisogno, tende a, diciamo, a esprimersi anche come amore di amicizia, come amore agapico, non sopprimendosi, ma in una circolarità che rende sempre vero ciò che precede. Non so se mi sono spiegato, se non mi sono spiegato dopo provo a confondermi ancora di più, a confondermi. L'amore del Cantico dei Cantici è un amore che si fa ricerca, è un amore che non è mai soddisfatto. È bellissimo, veramente ci sono delle scene strazianti, come questa, al capitolo 2, no, al capitolo 5, dice: mi sono addormentato, ma vedi il mio cuore, un rumore, la voce del mio amato mi bussa, aprimi sorella mia amica, mia colomba, mio tutto, perché il mio capo è magico di rugiada, i miei riccioli di voce notturna, mi sono tolta le vesti, come indossarle di nuovo? Mi sono lavato i piedi, come sporcarli di nuovo? L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura e le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzato per aprire al mio amato e le mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora l'amato mio, ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso. Io vendi meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Io vi scongiuro, figlia di Gerusalemme, se trovate l'amico, l'amato mio, che cosa gli racconterete? Ditegli che sono malata d'amore. Ecco, bellissimo questo amore che è costantemente in cerca. L'unione non è mai qualcosa di statico, di dato una volta per sempre. C'è sempre un ricominciamento, c'è sempre un pericolo, una minaccia, una lontananza. Tutto sommato, l'amore tra i due comporta anche una certa separazione, perché c'è una irriducibile indisponibilità dell'altro. L'altro alla fine sempre altro, quando ci siamo da 50 anni. L'altro è sempre altro. C'è una irriducibile indisponibilità, e a volte la vita questa indisponibilità ce la schiaffa davanti. Fortissimo, perché lo perde. Senza perdere, ma lo perde. Il cantico parla di primavera e di inverno, ecco, c'è questo passaggio dall'inverno alla primavera. Se è vero che la primavera è bellissima, incantata, in tutto il suo esplodere di colori e di profumi, è anche vero che ogni primavera presuppone l'inverno. Non c'è frutto se non c'è la preparazione. Quindi bisogna che ci sia un inverno perché ci sia primavera. E allora bisogna valorizzare anche i momenti duri, bisogna valorizzare anche i momenti in cui si sperimenta l'indisponibilità. Bisogna educarsi profondamente al rispetto di questa indisponibilità, perché è questo che rende alla fine il legame consistente, corroborato, capace di rinascere, di approfondirsi ad ogni rinascita. Sì, l'amore è ricerca, è anche, soprattutto, desiderio, attesa. L'amata dice, ha cominciato così questo cantico, mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Cioè resta sveglia anche quando dormo, c'è una tensione di tutto l'essere verso. Per cui ogni volta che ci si ritrova, ogni volta che ritrova l'amato è come se lo trovasse per la prima volta e si stupisce. È come se anche quando è lì sente che viene, anche quando è lì sente che viene. Per cui è una continua sorpresa l'altro. Ti ritrovi la moglie a casa, la sera. Non è una cosa scontata, è una sorpresa. Ti ritrovi lui a casa, non è una cosa scontata, è una sorpresa. Viene, perché ad ogni istante viene. È vero che in una relazione stabile alla fine ci si fida, no? Per cui è anche bella la consuetudine, la quotidianità. Ma l'altro non può essere mai un possesso acquisito, mai un possesso acquisito. Non a caso la liturgia del matrimonio ha cambiato, no? No, io Marco prendo te, ma accolgo te. Per cui la liturgia ha cambiato il linguaggio, proprio per evitare questi errori madornali che si creavano. L'altro è sempre continuamente dono, immeritato. L'altro è sempre stupore, meraviglia. E poi l'amore tra i due è un amore che unisce ma non sopprime l'altro. Unisce ma non sopprime l'indisponibilità. Però unisce. Cavolo, il cantico dei cantici tre volte c'è un versetto stupendo. Dice che lui è mio, io sono suo, no? Ci sono delle sfumature, le guardiamo. Prima volta che lo dice, lei dice così: mio è il mio amato e io sono sua, di lui che pascola tra i genitori. Allora, mio è il mio amato, io sono sua, cioè lei corrisponde all'amore di lui. È come se dicesse: io sono sua perché egli è mio. Seconda volta, capitolo 6, questo era il capitolo 2, versetto 16, capitolo 6, versetto 3, dice: io appartengo al mio amato e il mio amato è mio, lui che pascola tra i geni. Allora, in questo caso, letteralmente sarebbe così: io al mio amore e il mio amore a me. Allora, lo slancio iniziale è il donarsi di lei e lui corrisponde all'amore di lei. Quindi vedete, prima era il contrario. L'ultima volta, capitolo 7, versetto 11, lei dice: io sono del mio amore e egli mi desidera, e la sua passione è verso di me, è su di me. Allora, tutto sommato non è, sono sfumature ma bellissime, quasi a ricordarci, prima, che bisogna mettere insieme la dimensione attiva e la dimensione passiva dell'amore. Cioè, la vita realizzata dipende dall'equilibrio di queste due dimensioni. Non si può vivere solo la dimensione attiva dell'amore, cioè amando senza ricevere l'amore, perché inevitabilmente si diventa vuoti, si diventa insipidi. La personalità finisce per non avere più sapore. E questo è l'errore a volte di un certo amore universale che vivono i celibi, cioè chi sta nella verginità, che pretende di amare soltanto, senza essere amato. Alla fine si vuole. Alla fine non riesce più a esprimere bellezza, gusto. Ma nessuno può vivere solo ricevendo l'amore, senza donare, perché l'io diviene ipertrofico, perché alla fine ci si ammala di egoismo, perché ci si ingrassa, perché si vede tutto a partire da se stessi. Allora l'amore nella coppia ha bisogno di coniugare in equilibrio la dimensione passiva e la dimensione attiva. I due hanno bisogno di amarsi e di essere amati. E poi questi versetti, questi tre ritornelli esprimono la reciprocità della coppia, la reciprocità. Cioè l'altro non è mai ridotto ad un momento del proprio bisogno, l'altro non è mai un oggetto. E tutto sommato è proprio l'amore agapico che impedisce al soggetto di diventare signore e padrone del padre. Ecco, nella Bibbia la parola che esprime, che qui hanno tradotto con desiderio, il suo desiderio verso di me, passione, c'è tre volte. Una delle volte è interessante, Genesi 3, versetto 16, Dio dice alla donna: moltiplicherò il tuo dolore e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo desiderio, egli ti dominerà. Qui le cose si invertono, è lei che dice: io sono del mio amato e il suo desiderio è verso di me. Ma il desiderio, la passione, non è dominio, non è cosa, cioè non la trasforma in cosa, non la violenta, perché questa volta l'amore che vivono è l'amore di Dio, è una fiamma del Signore. In una coppia in cui uno domina, alla fine sono sconfitti entrambi. Quindi al dominio, alla violenza, bisogna contrapporre la tenerezza nella reciprocità. In uno dei commentari al Cantico dei Cantici ho trovato queste poche righe di due sessuologi moderni, Virginia Johnson e William Masters, che non conosco, l'assicuro, però hanno pubblicato un libro, Il sesso e i rapporti amorosi, pubblicato da Longanesi. Loro dicono: la tenerezza è una delle componenti di base dell'intimità della coppia, può manifestarsi con messaggi verbali, con il contatto fisico, come il tenersi per mano, il coccolarsi, l'accarezzarsi, con tutti i comportamenti. Gli uomini sono più restii ad esprimerla, temono di essere poco virili e sono impacciati, particolarmente nel manifestare a parole questo sentimento. Eppure si è visto che quando una coppia lamenta di venir meno, il venir meno dell'intimità nel proprio rapporto, si riferisce soprattutto alla mancanza di segni di tenerezza da parte del padre. Sto concludendo, ce la fate un altro 2 minuti? Concludo. L'amore dei tanti è un amore che libera, un amore che libera, che emancipa. E ci sono alcuni versetti, c'è in realtà un conflitto di traduzioni e di interpretazioni. Ravasi, ho visto, traduce capitolo 2, versetto 10, traduce così Ravasi. un poema che ormai viene utilizzato da moltissime coppie, l'ho visto in tanti libretti del matrimonio, dice che i due devono bere, ma non dallo stesso bicchiere. Tra i due devi spiegare la grandezza della libertà, conoscete questo poema? Ok. Il cantico, ultima cosa che dico, è quella che avrei dovuto dire all'inizio, la dico alla fine, perché il cantico la dice alla fine. E il cantico riconcilia l'umano e il divino. Per cui, alla fine, è una problematica falsa, quella dell'interpretazione letterale o allegorica. Se uno va a leggersi i commentari, veramente ci sono commentari che ripropongono l'interpretazione allegorica in tutta la sua ricchezza. Per esempio, questo camaldolese di Vincenzo Bonato, un libro pubblicato da pochi giorni, cioè poco tempo fa, non mi ricordo, in cui propone il commento al Cantico di Canti, significato letterale, teologico e mistico. Chiaramente ripropone i grandi mistici che hanno visto nel Cantico di Cantici l'amore tra il popolo di Israele, tra Cristo e la Chiesa, tra Cristo e l'anima, un rapporto dei mistici. Non a caso la liturgia propone il Cantico di Cantici per il matrimonio, ma anche per la consacrazione delle vergini. Per cui esprime anche questo amore virginale, l'amore dell'uomo, della creatura per il suo creatore. È un falso problema, interpretazione letterale o allegorica? È un falso problema. Chiaramente sul piano esegetico oggi tutti sono d'accordo nel dire che il Cantico dei Cantici è una raccolta di canti d'amore. Per cui non bisogna, diciamo, nascondersi in questo primo stato, diventi disprezzabile per la comprensione del testo. Ma è fuorviante opporre a Bonomani amore divino. L'unico amore intreccia tutte le possibilità. L'amore del cantico è fieramente umano, ma è anche un amore che ha in sé qualcosa di divino. Ravasi cita Bonhoeffer, teologo protestante morto nei campi di concentramento. Resistenza e resa, tra l'altro il libro è stato tradotto e introdotto da noi, da Italo Mancini, lui che l'ha scoperto e ci ha tradotto questi testi che sono bellissimi. Bonhoeffer dice, resistenza e resa, dice: ogni grande amore comporta il rischio di farci perdere di vista quello che io chiamerei la polifonia della vita. Dio e la sua eternità vogliono essere amati da noi pienamente. Ma questo amore non deve né nuocere né indebolire l'amore terreno. Deve essere in qualche modo il canto fermo attorno a cui cantano le altre voci della vita. L'amore terreno è uno di questi temi a contrappunto che, pur avendo la loro piena indipendenza, si riferiscono però al canto fermo. Nella Bibbia si trova il Cantico dei Cantici e non si potrebbe immaginare passione più ardente, più sensuale di quella di cui là si parla, dove il canto fermo è chiaro e distinto. Lì il contrappunto può espandersi il più potentemente possibile. I due sono inseparabili, eppure distinti. Ha voluto usare la lingua dei concili cacedoni come la natura umana e la natura divina in Cristo Gesù. Bellissimo, veramente una lucidità che è impressionante. Allora non esiste un amore sacro contrapposto al profano, un amore verso Dio puro, di alto valore, un amore umano di qualità inferiore. C'è solo un amore con la maiuscola, che l'amore di ogni coppia, tutto sommato, incarna, sacramentalizza questo amore con la maiuscola, questo amore che vince la morte, che è più forte dello sciolo, che non può essere estinto nemmeno da fiumi, dal mare, che simbolizza il mare. E tutto sommato l'indisponibilità dei due è anche l'indisponibilità di lui, l'amato con la maiuscola di Dio. non sarebbe l'amato, ma il sentiero ci condurrebbe a un idolo costruito da noi, dalle nostre mani. Per cui l'amato, nel Cantico dei Cantici, è sempre raggiunto, ma sfugge sempre. L'amore è sempre inappagato, e tutto sommato l'amore dei due esprime questo inappagamento che rimanda all'amore pieno che è Dio. Alla fine i due hanno bisogno di amarsi in Dio, di amare Dio, di lasciarsi amare da Dio, perché l'amore inappagato tra i due diventa ancora più inappagato se riferito a questa fonte ultima dell'amore di Dio. Concludo ricordando il velo, no? Il velo, che qui rimane questa donna adorata come le donne altre, un po' col burca, no? Sommato, il velo è bello perché fa intravedere, ma non fa banalizzare. Sommato, la corporeità è velata proprio per questo, non deve essere mai banalizzata, commercializzata, vilipesa, no? Sporcata. Per cui è bellissimo che rimane questo velo. Questo velo rimane, diciamo, quasi a ricordare quello che dicevo adesso. Sommato, sotto il velo si rivela sempre colui che è l'ineffabile, l'indicibile, l'innominabile, il totalmente altro, questo Dio da cui veniamo appunto noi. Ora il microfono non l'ho utilizzato. Va bene, scusate, lo spiego dopo. Adesso se si vuole